Davide Giacalone è pronto per una nuova rassegna stampa. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a te Davide, anche questa mattina partiamo dal tema gas, tema bollette, tema Europa. Perché? Perché ne parliamo? Perché sulla prima della stampa questa è l'apertura: bollette pazze, Europa a pezzi. La Germania rompe il fronte, 200 miliardi per il caro gas. C'è stata una telefonata tra Draghi e Meloni, fondo di solidarietà europeo. Allora, che è successo? Che dovevamo fare un tetto comune europeo e invece la Germania ha fatto per conto suo? È andata così?
No, non è andata affatto così, e segnalo che questi quotidiani che poi si stracciano le vesti, dicono ah guarda in Italia prendono piede gli antieuropeisti, attenzione, perché poi fanno in realtà la propaganda, diciamo, che serve per dire ma fa schifo questa Europa, perché sono loro che la fomentano. Allora, calma e sangue freddo, il Consiglio Energia è oggi, quindi come facciano ieri ad avere saputo com'è finita non lo so. Secondo, segnalo una dichiarazione molto, che ritrovo molto rilevante, di Giorgia Meloni, che al momento è, diciamo così, è il capo, la leader del partito largamente più forte nel nuovo Parlamento, ma insomma è in pectore il nuovo presidente del Consiglio, la quale dice una linea comune di fronte alla sfida epocale della crisi energetica. La chiede quindi una linea comune europea. Nessuno Stato membro, dice Meloni, può offrire soluzioni da solo. E ha ragione, ha totalmente ragione. Riconoscerà anche lei che è diverso da quello che hanno sostenuto fino a, se non altro nel tono, fino a poco fa. Qual è? E va benissimo così, perché è nell'avvicinarsi al governo che bisogna mettere a fuoco e appunto le posizioni che serviranno a difendere gli interessi dell'Italia. Cosa è successo ieri? Perché c'è questo problema tedesco? Fin qui, in questo momento, il paese che ha speso di più soldi del bilancio pubblico per compensare l'aumento delle bollette è l'Italia. Cioè, siamo noi che abbiamo messo più soldi di ogni altro, naturalmente in rapporto al prodotto interno lordo. La Germania ha molti più abitanti e ha anche un prodotto interno lordo più alto, ma in rapporto a quello noi abbiamo speso di più. Contemporaneamente abbiamo chiesto, insieme a molti altri paesi, un fronte comune europeo, che c'è già sulla questione politica fondamentale, perché c'è già un fronte comune europeo sulle sanzioni alla Russia, c'è un fronte comune europeo sulla chiusura a tempo, fine, noi non prenderemo più una bombola di gas dalla Russia che crollerà per le nostre decisioni, quindi questo c'è già. Abbiamo chiesto anche un fronte comune relativo al gas che nel frattempo prendiamo, quindi quello che è stato, diciamo, venduto un po' come il tetto, è un po' banale detto così, ma va bene così, e anche in comune le riserve, cosa che per noi italiani, siccome siamo quelli che hanno riserve più alte, però per esempio spagnoli e portoghesi hanno i rigasificatori, beati loro che non avevano gente che diceva non bisogna fare i rigasificatori, e quindi comprano il gas a un prezzo inferiore, eccetera, eccetera. Facciamo un fronte comune. Siccome si perde tempo e l'Italia è il paese che ci ha messo più soldi, ieri la Germania ha detto ragazzi mettiamo 200 miliardi a compensare l'aumento delle bollette, perché la Germania e i cittadini tedeschi e le imprese tedesche in questo momento soffrono più dell'Italia. E lo so che qua nessuno se ne accorge perché non guarda i dati, non guarda le, ma loro soffrono in questo momento più. Mettiamo 200 miliardi. Giustamente è stato fatto osservare dal presidente Draghi che se ciascun paese si regola in ragione delle proprie disponibilità di bilancio, essendo i tedeschi più bravi, complimenti, hanno avuto una classe dirigente politica e governi più seri e quindi hanno un debito pubblico molto ridotto, possono permettersi di spendere molto di più, ma non perché sono cattivi, perché sono stati bravi i predecessori. È chiaro questo? Perché se no l'Italia ha questo ruolo piagnucolante e inutile. Se però si procede in questo modo, evidentemente si disarticola il fronte occidentale. Perché? Perché alcuni si possono permettere di più e altri si possono permettere di meno. Questo è il punto. Dobbiamo arrivarci cercando di salvaguardare l'unità europea. Quando poi dopo 30 secondi viene fuori il discorso del bilancio e nel bilancio anche quello del MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, non è che gli stessi che hanno detto che ci vuole l'unità europea possono dire no su questo no, perché se no fai la figura del fesso.
Le parole di Biden che vengono riprese oggi da tutti i quotidiani, ieri parlando a un evento di raccolta fondi del partito, ha detto: le democrazie sono a rischio, guardate per esempio cosa è successo all'Italia. Il virgolettato lo troviamo su Repubblica. Il giornale titola: gaffe di Biden, spara zero sul centrodestra. Sulla prima della Stampa invece la fotonotizia: democrazie a rischio, proprio citando appunto le parole del presidente americano.
E cos'è il provincialismo? Il provincialismo è credere di essere così piccoli da non contare niente e così grandi del fatto da provocare il fatto che tutti si occupino di noi. Questo è il provincialismo. L'Italia è un grande paese, non ha motivo di essere provinciale, e il giornale avrebbe motivo, che è un giornale, il giornale è un quotidiano più vicino al centrodestra, avrebbe motivo di riflettere, di pensare su quelle parole e accorgersi che vanno nella direzione esattamente opposta. Perché? Perché ovviamente la Casa Bianca ha ripetuto ieri: rispettiamo il voto italiano, ci mancherebbe altro, lavoreremo col governo eletto. Ma perché Biden ha detto: avete visto? Avete visto cosa è successo in Italia? A chi lo ha detto? Perché non si sono fatti questa domanda i commentatori italiani? Perché Biden stava parlando all'Associazione Governatori Democratici, cioè quelli, l'associazione dei governatori del suo partito, il Partito Democratico. Siccome nel Partito Democratico molti lo contestano perché dicono: non sei abbastanza di sinistra, hanno la passione per Ocasio-Cortez, che invece è molto più radicale, dice le cose come stanno, fa le grandi battaglie e radicalizza il partito. Biden, secondo me giustamente, che ha detto: oh bravi, intelligenti, avete visto cosa è successo in Italia? Perché per governare un paese occorre in qualche modo costruire il consenso, non puoi estremizzarti, non puoi diventare il campo largo con il Movimento 5 Stelle, se non le perdi, con il caso del PD italiano, se non le elezioni le perdi. Qui stava parlando di se stesso ai governatori democratici. Che uno in Italia che esca fuori dal contesto, ci capisca un accidente e dica: ah, vedi, sta parlando male di me, devo dire che come dimostrazione di provincialismo è quasi da manuale.
Davide, andiamo a Mosca, dalla prima di Libero: escalation atomica, Putin annette il Donbass. All'interno della Repubblica, pagina 20, palco e maxi schermi, la Piazza Rossa festeggia l'annessione di Putin, la NATO vuole il massacro, oggi la firma sul Donbass, l'ambasciata italiana dice: valutate se lasciare la Russia.
La sola differenza con l'Anschluss del 1938 che fece la Germania nazista nei confronti dell'Austria, la sola, unica differenza con quello che sta facendo Putin, è che nel 1938 l'Occidente, Chamberlain, gli inglesi, provarono la via dell'appeasement, del mantenere la pace, e conquistarono, come sostenne subito Winston Churchill, lungimirante, e conquistarono la guerra, che diventò la guerra mondiale. Oggi noi questo errore non l'abbiamo commesso, questa di Putin è una buffonata, è una dimostrazione, è semplicemente un tentativo di tenersi in piedi dentro il paese. New York Times ha pubblicato le intercettazioni delle telefonate dei soldati russi alle proprie famiglie, in cui dicono: ci hanno dato l'ordine di sparare su chiunque, Putin è un pazzo, e ci hanno totalmente ragione.
Pagina 22 della Repubblica, Davide, torniamo in Iran, in piazza con le donne, la nostra disobbedienza per i diritti e la libertà, racconta una nota giornalista di Teheran, riporta Repubblica, che chiede l'anonimato. Le proteste metteranno in discussione la legittimità del sistema. Tutto è partito, lo ricordiamo, dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale.
L'Iran è una teocrazia che è sotto sanzioni da parte dell'Occidente da anni e anni e anni, e rimarrà sotto sanzioni. Cosa possiamo fare noi? Quindi le sanzioni le abbiamo già messe. Cosa possiamo fare noi per questi ragazzi, che non solo ragazzi che protestano? Seguirli, avere attenzione, ricordare che la libertà è un bene universale e indivisibile. Mi ha colpito leggere le dichiarazioni di un iraniano anziano, evidentemente, che sono stati riportate dalla stampa internazionale, il quale diceva: pensate, prima della rivoluzione comeinista io difendevo l'Islam e potevo farlo a testa alta. Oggi, dopo tanti anni di teocrazia, non me la sento più di difendere l'Islam, non è più possibile. E ha ragione.
Voltiamo pagina, ci occupiamo di un caso che sta facendo molto discutere, sono nelle pagine interne del Corriere della Sera. Da alta sicurezza a detenuto comune, polemiche su Battisti in carcere. Battisti era stato arrestato nel gennaio del 2019 in Bolivia dopo 37 anni di latitanza tra Francia e Brasile. Da noi era stato condannato a 4 ergastoli per omicidi e altri crimini commessi negli anni di piombo. Il Giornale invece sceglie di titolare l'ennesimo regalo a Cesare Battisti, è già fuori dal carcere duro.
No, è in carcere, attenzione. Battisti è stato appunto lungamente latitante, condannato a 4 ergastoli. Il diritto e la giustizia vogliono che sconti la sua pena fino alla fine, senza sconti, perché è uno che è scappato alla giustizia e ha 4 ergastoli, punto. Le modalità della carcerazione, il regime di carcerazione ha a che vedere solo ed esclusivamente con la pericolosità reale contemporanea, cioè odierna, di questo o quel detenuto. Confondere il regime carcerario con il sovrappiù di pena o con l'istinto di vendetta significa uscire fuori dal seminato del diritto e della giustizia e diventare incivili. Non vedo perché dovrei diventare incivile per Battisti, cui auguro di scontare fino in fondo la sua pena.
Davide, un'altra questione che è venuta fuori in campagna elettorale e adesso continua anche nelle piazze. Parlo dell'aborto. Dalla prima del Giornale: non è una di noi, il PD ci ha deluso e le femministe scaricano la Boldrini, contestata in piazza. Dalla prima della Stampa: Boldrini vattene via, le giovani pro aborto si ribellano ai politici. Nella fattispecie l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che si era presentata alla manifestazione.
Vabbè, la questione della manifestazione, sapete, davanti alla Camera dei Deputati se ne tengono praticamente 3 o 4 al giorno e c'è sempre il parlamentare che esce sperando di poterla, diciamo, potersela attribuire. Non esistono, diciamo, leader per tutte le stagioni, quindi questa roba lascia il tempo che trova. La questione è la sostanza. Allora, non c'è in circolazione, mi pare di capire, tra le forze, soprattutto Fratelli d'Italia, che ha stravinto le elezioni, che vogliano modificare la 194, quindi stiamo parlando del niente. Leggo però, per esempio, sui giornali, immagino che sia fondata la notizia, che le regioni come la Liguria e il Piemonte, che sono governate con maggioranza di cui fa parte anche Fratelli d'Italia, l'idea è quella di usare una parte della 194 e dare soldi a chi tiene il figlio, cioè chi va a abortire e dice: guarda, se non abortisci ti diamo i soldi, tieni il bambino. Dall'altra parte la regione Emilia-Romagna, che è governata dalla sinistra, dice: noi daremo la pillola nei consultori, la RU486, che è quella per l'aborto giovanile. Ma noi sul serio vogliamo fare che la destra dà i soldi a chi va a abortire e ci rinuncia, alla sinistra dà la pillola? Perché messa così non è neanche uno scontro tribale, è proprio demenziale. Allora, se io decido di andare ad abortire e che non lo faccio per denaro, io non lo so quanto gli vorrei lasciare il figlio, perché insomma, ma che gli passa per la testa? Noi abbiamo bisogno di politiche serie per la natalità, natalità che deve crescere, se no questo paese si estingue, che però non può essere una specie di condanna, diciamo così, cioè te la devi tenere per forza, e quindi le cose vanno tenute assieme. Le regioni, che purtroppo per una pessima riforma costituzionale fatta dalla sinistra nel 2001 sono diventati degli enti sanitari, ed è una pessima cosa, le regioni si occupino di fare funzionare gli ospedali, sia per chi vuole andare tristemente, ripeto tristemente, ad abortire, sia per chi gli piglia l'infarto, perché oggi raccontano i giornali anche di reparti di pronto soccorso dove c'è un solo medico, il primario, gli altri sono tutti presi da fuori dalle cooperative perché non ci sono. Questo è il tema di cui dovrebbe occuparsi le regioni, dividersi tra io do i soldi a chi non abortisce, io invece gli do la pillola RU perché sono progressista. E a noi ci viene voglia di occuparci d'altro.
Ma ce ne occuperemo ancora, purtroppo, però, insomma. Quindi, Davide, noi ci diamo appuntamento intanto domani mattina alle 7:10 per una nuova rassegna stampa. Intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Francesco Del Zio, La Scossa, eccoti.
Buongiorno Barbara, Luigi, che onore essere accostati a Bruce Springsteen, non esageriamo.
Più che altro ti ho dato della pietra miliare, quindi di una roba un po' ingombrante e pesante che sta lì fissa, ecco.
È un po' vecchiotta.
È un po' d'antan, sì.
Allora, buongiorno. Francesco, questa mattina torniamo a parlare di lavoro, in un certo senso torniamo a parlare anche di smart working, noi utilizziamo sempre questa espressione semplificando al massimo. Però questa volta parliamo di quello smart working che ci piace, che piace a noi lavoratori ma anche agli imprenditori, è così?
Eh sì, perché abbiamo appena scoperto da un'indagine molto approfondita di INAP, l'Istituto di Analisi delle Politiche Pubbliche, che lo smart working piace davvero, anche dopo la pandemia, o più o meno dopo la pandemia, anche oggi, piace molto sia agli imprenditori che ai lavoratori. Questa indagine rivela una serie di fatti molto importanti. Il primo è che gli imprenditori hanno voglia e interesse a continuare a utilizzare lo smart working anche nei prossimi mesi e anni, per due motivi. Primo, perché aumenta la produttività, e questo è un dato di cui si discute molto, il fatto che la maggioranza degli imprenditori ritenga che lo smart working aumenti la produttività è molto positivo per l'innovazione di tutto il nostro sistema produttivo, perché è così e perché usciamo definitivamente dal cosiddetto modello taylorista o fordista, quello delle presenze fisiche fisse nel luogo di lavoro. Ma piace molto lo smart working, rivela questa indagine dell'INAP, anche ai lavoratori, soprattutto perché dà loro più autonomia, anche questo è un elemento psicologico molto positivo, e perché consente di gestire meglio il rapporto tra il lavoro e la vita privata. Nulla di nuovo, ma trovare la conferma a tutte queste idee che sono comuni tra gli italiani in una indagine così approfondita fatta da un ente del governo italiano è particolarmente interessante. Vuol dire che siamo entrati davvero in una nuova era del lavoro.
Ecco, ci sono delle aree del nostro paese in cui è più utilizzato lo smart working?
C'è un boom, c'è stato l'anno scorso e continua a esserci un boom dello smart working nel nord-est. Non è casuale, nel senso che ormai è noto in tutto il mondo il modello flessibile e organizzativo, la grande capacità di innovazione tipica delle nostre imprese del nord-est. Quindi un plauso agli imprenditori e ai lavoratori del nord-est che utilizzano lo smart working appunto per aumentare la produttività e soprattutto migliorare la qualità del lavoro. Nel centro e Italia è abbastanza utilizzato lo smart working, molto meno utilizzato a sud. C'è un altro dato però interessante: si pensa normalmente che lo smart working, il lavoro agile, sia utilizzato solo da grandi e medie imprese. Non è così. Un terzo delle piccole, delle micro imprese, quelle sotto i 10 dipendenti, addirittura un terzo, sono attrezzate per l'utilizzo dello smart working e continuano a utilizzarlo ancora oggi.
Francesco, io mi ricordo, vediamo se anche tu hai lo stesso ricordo, che verso la fine, verso la coda della pandemia, molti paesi, piccoli borghi, anche posti bellissimi, un po' sperduti, però un po' fuori mano nel nostro paese, si erano proposti come sede per lo smart working, nel senso magari vi diamo due mensilità di affitto gratis oppure degli affitti molto bassi, venite qui a lavorare che c'è l'aria buona. Ha funzionato questa cosa? Perché poi non bastava soltanto avere, che ne so, la fibra ottica e internet che viaggiava come una scheggia, dovevi anche dare qualche cosa a quelli che andavano poi a vivere lì.
Barbara, te lo ricordi perché ne abbiamo parlato in una scossa precedente, quindi grazie di averlo ricordato. È vero, molti comuni, soprattutto del centro Italia, la Toscana è stata molto attiva su questo, hanno fatto delle vere e proprie politiche di attrazione dei cosiddetti nomadi digitali o dei lavoratori liberi, come vengono definiti oggi. Non abbiamo dei dati per capire se hanno funzionato o meno, sappiamo però che questa è una strada che stanno seguendo sempre più città. C'è un esempio molto interessante negli ultimi mesi, che è quello di Venezia. Venezia ha creato una struttura ad hoc che si chiama Veniware per attrarre i lavoratori che lavorano appunto anywhere a Venezia, considerando l'attrazione di questi lavoratori come la nuova forma di sviluppo e di ricchezza della città. E questo è un grande esempio, ancora una volta in ritardo forte sono i comuni del sud.
Vedremo, mannaggia. Speriamo di recuperare questo divario, come in realtà in diversi temi. Insomma, Francesco, noi ci salutiamo qui, la scossa torna venerdì prossimo, ma ho l'impressione che di questi temi comunque in qualche modo torneremo a parlare. Francesco Del Sio, grazie e a settimana prossima.
E buona scossa a tutti, ciao.
Come ogni venerdì c'è Roberto Arditti, come stai Roberto?
Senti, buon weekend anche a te in anticipo. Dobbiamo spostarci dalle parti di Mosca, Ucraina. Cosa sta succedendo con il gas e soprattutto queste misteriose esplosioni che arrivano dai gasdotti?
Allora, proviamo a riassumere rapidamente quello che sappiamo. Ci sono due gasdotti che collegano o che collegavano direttamente la Russia con la Germania, passando nel Mare del Nord. Sono collegamenti diretti, cioè dal territorio russo a quello tedesco. Tanto per dare un ordine di grandezza a chi ci ascolta, uno di questi due, si chiamano Nord Stream 1 e Nord Stream 2, per dare un ordine di grandezza, la costruzione di uno di questi due gasdotti, soltanto uno, è costata circa 16 miliardi di euro. Allora, questi due gasdotti erano uno quasi completato e l'altro in funzione da tempo. Nei giorni passati sono stati interessati da quattro gigantesche esplosioni sottomarine che gli esperti militari hanno stimato diciamo causate ognuna da l'equivalente di circa mezza tonnellata di esplosivo di tritolo. Queste due esplosioni hanno reso i due gasdotti non solo inservibili attualmente, tant'è che ci sono delle imponenti fughe di gas che molti, anche per chi ci ascolta, avranno visto fotografati, perché ci sono come delle bolle di gas che arrivano fino alla superficie del mare, ma di fatto queste esplosioni rendono i gasdotti inservibili per i prossimi anni, con lavori di riparazione che, se e mai qualcuno deciderà di metterli in atto, richiederanno anni di lavoro e costi elevatissimi per essere realizzati. Ora, due questioni sono fondamentali. La prima, chi è stato? Naturalmente è già iniziato il balletto delle accuse tra est e ovest. I russi dicono che quelle sono zone controllate dalla NATO e invece tutti i paesi della zona, in particolare la Svezia e la Danimarca, che sono i paesi, diciamo, più vicini per competenza, anche se siamo fuori dalle acque territoriali, da quei punti escludono che qualunque attività di quel genere possa essere stata messa in atto da paesi diversi dalla Russia. Nessuno lo dice esplicitamente, anzi, per la verità qualcuno sì, per esempio gli ucraini, ma diciamo che molti pensano che questi attentati, questa decisione, sia una decisione deliberata dalla Russia. Io non credo sia tutto sommato così importante sapere chi è stato. Quello che conta di più, ed è l'aspetto che mi preoccupa di più, è questo: la fine definitiva del funzionamento di quei due gasdotti riduce le possibilità di dialogo tra l'Europa occidentale, tra noi, la Germania, l'Unione Europea e la Russia, perché i gasdotti portano dentro un interesse economico reciproco della Russia a venderci il gas e nostro a comprarlo. Nel momento in cui due tra i più importanti gasdotti vengono resi inservibili, si riducono le possibilità di dialogo tra noi e la Russia, nel senso che quei gasdotti in qualche modo potevano rappresentare una piattaforma di recupero di un rapporto pacifico e di un avvio delle trattative sulla conclusione della guerra. Sì. È evidente che se ci sono scelte come quelle di chiudere totalmente ogni rapporto sul gas, anche tutti i dialoghi di carattere militare diventano più difficili. Questa è la ragione fondamentale, a mio avviso, per cui questi attentati sono indice di un peggioramento delle relazioni che va al di là della guerra. Bisogna sempre tenere presente che anche dentro una vicenda drammatica come quella ucraina restano dei canali di comunicazione tra i belligeranti. Ecco, questa distruzione di Nord Stream 1 e Nord Stream 2 getta un'ipoteca. Ora, non sono gli unici gasdotti quelli,
no.
Ce ne sono diversi altri che attraversano l'Europa via terra e che sono ancora potenzialmente in funzione o a piccole dosi ancora in funzione. Però noi oggi dobbiamo registrare una perdita secca sul tavolo potenziale della pace futura.
E abbiamo capito in questi mesi purtroppo quanto sia fondamentale un canale come questo, che però a quanto pare potrebbe non essere più utilizzabile. Roberto Arditi, noi ci risentiamo venerdì prossimo come sempre, intanto continuiamo a leggerti e ad ascoltarti, buona settimana e buon lavoro.
Anche a voi, grazie.
Grazie mille. Don Antonio Mazzi, buongiorno.
Ma certo. Il collegamento è che forse abbiamo capito che le regole sono necessarie.
È vero. Però non ci piacciono tanto queste regole, ogni tanto.
Va bene, non ci piacciono tanto, ma sono necessarie.
Necessarie. Grazie, Don, un abbraccione.
Ciao.
è il momento di andare a Napoli.
E così i giornali ne parlano ampiamente oggi, perché ieri Tim Cook, il CEO di Apple, era a Napoli per ricevere la laurea honoris causa in, lo dico piano piano, Innovation and International Management all'Università Federico II. Poi ha incontrato anche Giorgio Ventre, direttore scientifico dell'Apple Developer Academy. Il professor Ventre in diretta con noi. Buongiorno, grazie per essere qui.
Buongiorno, grazie a voi per avermi.
Allora, ci racconti un po' come è andato l'incontro di ieri?
Beh, è andata molto bene, grande entusiasmo da parte degli studenti, una persona di una grande disponibilità, di un grande, grande capacità di comunicazione immediata, peraltro chiaramente con una esperienza incredibile come manager di una delle società più aperte all'innovazione, più attente a quello che significa oggi il futuro, quindi diciamo in un'ottica assolutamente coerente con quello che è il messaggio di un'università che compie 800 anni di vita.
Tra l'altro poi ha tenuto una lectio magistralis per parlare insomma di tantissimi argomenti. Vi leggo una frase: l'Italia ha prodotto grandi scoperte in molti importanti campi della conoscenza, sfidando le convenzioni. Scienziati, artisti, matematici e ingegneri italiani hanno sospinto l'umanità verso il futuro e hanno dimostrato più volte che una grande idea può cambiare il mondo. Nel mondo Apple, ma in generale insomma quel mondo lì della Silicon Valley, c'è molto l'idea visionaria che un sogno possa fare la differenza e possa trasformarsi in realtà e poi migliorare la realtà stessa.
Sì, assolutamente, diciamo, anche è vero che chiaramente poi i sogni devono essere poi rafforzati dalle competenze, dalla tecnologia, dal lavoro duro, però effettivamente tutto parte da un sogno. E quello che in effetti in un certo senso è un po' il rammarico di chi spesso si occupa di tecnologia o di ricerca in questo paese, e che tutti quanti ci riconoscono una grande capacità di innovazione, una grande capacità di proporre idee nuove, però ahimè molto spesso queste persone sono costrette ad andare fuori per avere la soddisfazione che meritano, perché così come siamo molto innovatori nelle idee, siamo anche molto conservatori poi invece nel trasformare queste idee in prodotti. Però devo dire che il messaggio di Tim Cook è stato davvero molto molto piacevole da ascoltare, ed effettivamente tutto quello che poi è accaduto nella giornata è stato assolutamente in questa direzione.
E in questo senso poi l'esperienza, l'esperimento, chiamiamolo anche così, di Napoli è un successo, proprio perché noi parliamo un sacco, ci riempiamo veramente la bocca di futuro, di giovani, di innovazione, di trasmettere ai ragazzi che dovranno costruirsi l'Italia del domani. Io le faccio questa domanda un po' vaga, ma secondo me di risposte ce ne sono parecchie. Dove stiamo andando? Cioè i ragazzi che studiano da voi, che futuro stanno progettando?
Allora, è una domanda difficile, però diciamo coincide con quello che stiamo cercando di fare, nel senso che quando abbiamo creato questa partnership con Apple sulla Developer Academy, l'idea è quella di creare una nuova figura professionale, perché noi continuiamo come Università di Napoli, Federico II, a formare ingegneri elettronici, ingegneri informatici, così come chiaramente medici, avvocati, eccetera. Però c'era il problema di aggiornare un po' la formazione che facciamo, cercare di aprire il mondo dell'università a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Nel campo del digitale oggi è sempre di più richiesta una capacità professionale di fare trasformazione digitale. Questo richiede più competenze, non soltanto le competenze tecnologiche che normalmente riusciamo a fornire nei nostri corsi di studio. E quindi abbiamo deciso di fare questo partenariato con Apple per creare la figura di developer, che è una persona un po' più a tutto tondo, è bravo con la tecnologia, ma è bravo anche col design, è bravo anche chiaramente con le competenze di marketing e di business che sono necessarie per portare avanti un progetto di questo genere.
Una delle prossime sfide potrebbe essere quello di rispettare ancora di più l'ambiente.
Ma quello è assolutamente vero, tant'è vero che oggi, devo dire, è difficile ignorare i due elementi di questa tendenza. Tant'è vero che oggi si parla di diciamo trasformazione digitale, ma anche di trasformazione ecologica, trasformazione verso la sostenibilità, anche perché il digitale è un grande veicolo di supporto alla trasformazione in questo senso, perché significa utilizzare meglio le risorse, significa avere macchine sempre più intelligenti in grado di risparmiare energia e di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze delle persone, delle aziende. Quindi le due cose sono necessariamente intrecciate.
il professor Giorgio Ventre, direttore scientifico dell'Apple Developer Academy. Grazie per essere stato con noi, professore, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Attenzione, se state facendo dei lavori in casa.
Parliamo infatti di super bonus, perché il tema continua a essere di stretta attualità. Ci sono scadenze ma anche tanti nodi ancora da sciogliere. Ci ha raggiunto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a cui do il buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, prima di venire alla... oggi c'è una scadenza, l'abbiamo sentita oggi non a caso, ma ci arriveremo tra poco. Una prima domanda: esiste ancora il super bonus? Leggi, se ho appena acquistato casa, il mio condominio fa ancora in tempo ad avviare oggi le pratiche per iniziare i lavori?
È una buonissima domanda, anche se la risposta è complessa, nel senso che formalmente sì, se si tratta di condominio, perché i condomini hanno una scadenza più lunga delle case singole, quindi arrivano fino alla fine del 2023. Perché ho detto formalmente? Perché nei fatti, poiché il superbonus, come altri incentivi, è molto legato al sistema della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, quel sistema è attualmente bloccato, per ragioni che, se volete, spieghiamo. E quindi io posso teoricamente iniziare, ma è molto rischioso, perché rischio appunto di vedermi bloccato il cantiere, come molte parti d'Italia, tutta Italia sta avvenendo.
Mamma mia. E poi c'è un altro tema che forse sta complicando di più i lavori, banalmente i rincari delle materie prime.
Sì, quello c'è da molto tempo, tra l'altro ancora prima, insomma, di questa crisi enorme nella quale stiamo vivendo, e si è creato sia per ragioni internazionali, sia, non nascondiamocelo, per il fatto che alcuni di questi incentivi, in particolare quello del 90% sulle facciate, che è finito e si è trasformato, ma anche un po' il super bonus, hanno creato tensione sui prezzi, sia per le durate, per il fatto che ci sono delle scadenze, quindi c'è tensione per arrivare primi al risultato e i prezzi possono aumentare, sia perché sono molto generosi questi incentivi e quindi c'è chi ne approfitta, e quindi insomma si è creato anche questo problema.
Il dottor Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, nostro ospite oggi in Non Stop News. Dicevamo, 30 settembre è una data che chi ha iniziato i lavori nella propria unità abitativa indipendente, quindi una villetta unifamiliare, una casetta isolata nel bosco, adesso ci dirà lei le casistiche, oggi devono aver raggiunto un determinato obiettivo, giusto?
Sì, oggi è una scadenza che insomma bisogna aver raggiunto, come quando si facevano i compiti. Quello che hai fatto ormai, e oggi è un po' la scadenza, non si può fare molto di più, ma è la scadenza per dimostrare di aver ultimato i lavori per, appunto, come diceva correttamente, case unifamiliari, villette, case singole, che insomma soprattutto al nord Italia sono tante anche come abitazioni principali, e altre tipologie collegate un po' però complicate, ma insomma immobili funzionalmente indipendenti anche all'interno di altri. Tutto questo per avere la possibilità di diciamo, sfruttare il super bonus fino alla fine dell'anno in corso, 2022, quindi dimostrare di aver raggiunto oggi il 30% dei lavori, fermo restando che per chi è in condominio, ripeto ancora, c'è tempo teoricamente fino alla fine del 2023, quindi l'anno prossimo.
Ok, però ci diceva che comunque, pur essendoci formalmente tempo, insomma, veniamo al dunque, lei consiglia a chi non ha ancora iniziato di avviare le pratiche, oppure dice non ne vale più la pena, o comunque non è più conveniente?
Devo essere netto su questo: in questo esatto momento consiglierei di aspettare, perché non solo noi come Associazione della Proprietà Immobiliare, ma l'Associazione Bancaria Italiana, l'ABI, ancora pochi giorni fa ha lanciato un appello, direi quasi disperato, al governo in carica, a convincere, spingere, non saprei che dire, l'Agenzia delle Entrate, perché questo è il problema, a rivedere una sua interpretazione precedente di qualche settimana fa, nella quale attribuiva eccessive, ad avviso dell'ABI e anche a nostro avviso, responsabilità ai cessionari dei crediti, quindi le banche, quelli che poi insomma fanno muovere questo sistema che alimenta il superbonus e altri incentivi. Quindi rivedere quell'interpretazione in seguito ad una legge, alla conversione in legge del decreto aiuti bis, che avrebbe formalmente, teoricamente risolto il problema, non l'ha risolto. Insomma, serve una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, aspettiamo quella, certo. Altrimenti è molto pericoloso partire.
Ecco, Presidente, un'ultima domanda. Abbiamo parlato quindi della scadenza per il 30% dei lavori, mentre il restante 70% c'è una data entro cui vanno finiti i lavori?
Beh, c'è la fine dell'anno sostanzialmente, la fine di quest'anno 2022, perché qui si erano create delle scadenze diverse. Questa delle unifamiliari era un po' stata forzata e stiracchiata e si era ottenuta dal Parlamento in maniera così, in modo successivo rispetto ad altre, si voleva bloccare prima e quindi c'è stata questa diverso meccanismo, quindi fine dell'anno in corso.
Presidente, siccome abbiamo ancora qualche secondo, al di là delle questioni tecniche, si è parlato molto in campagna elettorale della bontà di questa misura, se abbia effettivamente aiutato il vostro settore, il settore dell'edilizia, oppure l'abbia pompato eccessivamente. A distanza, insomma, di diversi mesi, lei come presidente di Confedilizia cosa si sente di dire sulla bontà del superbonus? Ha funzionato? Ha creato nuove imprese?
Ecco, è importante anche questo aspetto. Ha funzionato per quello che doveva fare. Ricordiamoci, è stato introdotto nell'aprile, nella primavera del 2020, lockdown, crisi generale, paura, ma anche in realtà che l'economia si bloccasse, come sta avvenendo ora per altri motivi. Quindi si è detto, facciamo una misura diciamo violenta per l'economia, prima ancora che per gli immobili. In quel senso ha funzionato perché ha mosso l'economia, ha avuto grossissimi difetti e io condivido quello che sta emergendo, anche se bisogna vedere i dettagli, della nuova maggioranza e la nuova presidente Meloni, che vorrebbe fare quello che Confedilizia chiede da tempo, un sistema per il futuro equilibrato, magari con aliquote non tantissime come ce ne sono ora, per interventi incentivi, per interventi sugli immobili di vario tipo, a livelli che lo Stato, diciamo, può permettersi e che non creino soprattutto tensioni, problemi sull'economia, rialzo dei prezzi ed altro. Aspettiamo e vediamo.
Guardi, dottor Spaziani Testa, è stato chiaro e non era così scontato in un'intervista parlando di super bonus al 110%.
Grazie. Quindi lei prende complimento, grazie.
Grazie a lei, perché davvero ci ha reso comprensibile una questione che non è sempre di facile discussione. Grazie al presidente di Confedilizia, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Pronti, come promesso, ad approfondire i temi di attualità oggi con il commento del direttore del Tempo, Davide Vecchi. Buongiorno, grazie per averci raggiunto in diretta.
Vediamo se lo sentiamo.
Buongiorno.
Eccoci,
a voi.
Buongiorno. Adesso ci sentiamo. Buongiorno. Allora, apertura di questa mattina anche sulla prima pagina del Tempo, la questione bollette, rincari, c'è questo più 59%, un numero che ci ha veramente spaventato e che potrebbe essere, anzi poteva essere anche un numero peggiore se non si fosse intervenuti da parte del governo. Si è fatto abbastanza, si è fatto troppo poco, cosa ci aspetta secondo lei?
Allora, il governo Draghi intanto ha fatto poco, nel senso che avrebbe dovuto intervenire un po' prima. L'apertura del giornale è sul PNRR, cioè sul fatto che ci sono 44 progetti che mancano e quindi oltre 100 miliardi noi praticamente non potremo utilizzarli. È un documento fatto, redatto e scritto da Franco, che è l'ex ministro. Sulle bollette il problema è reale e la difficoltà maggiore ce l'avrà il governo che ora si insedia. È ovvio che assistiamo all'inizio delle chiusure di varie attività commerciali, oltre che i problemi per i cittadini, insomma. Quindi bisognerà vedere come interverrà il governo, anche perché i 9 miliardi che erano stati stanziati gli ultimi nell'ultimo decreto aiuti erano sostanzialmente 9 miliardi che lo Stato aveva ricevuto di IVA maggiorata, cioè dell'IVA che avevamo pagato in più noi, quindi sostanzialmente ci vengono restituiti dei soldi che erano già nostri perché avevamo già versato.
Sulla prima del Tempo di oggi, sfruttando un po' anche la vignetta di Osho, che è già di per sé, direttore, uno dei motivi più validi per andare in edicola a comprare il Tempo, salutiamo Federico, c'è comunque la notizia di, leggo il titolo, imbarazzo Biden, prima attacca Giorgia, poi cerca in platea una deputata morta. Stiamo parlando ovviamente di una frase del presidente americano nei confronti dell'elezione e della vittoria di Giorgia Meloni, accolta all'estero con favore da alcune parti e con scetticismo dall'altra. Tra poche settimane, quando poi si insedierà il governo, come si collocherà, diciamo così, questa bilancia? Come verremo visti all'estero, secondo lei?
Ma, diciamo che
per settimane precedenti al voto c'è stato un levarsi, no, di scudi da ovunque, da ogni parte, non solo dagli Stati Uniti ma soprattutto dall'Europa. Addirittura ci sono stati molti che si sono allarmati, hanno annunciato il rischio dei diritti civili in Italia. Io penso che noi come popolo siamo i primi e saremo i primi, se mai dovesse esserci qualche difficoltà o qualche limitazione alle libertà personali, a denunciarlo e a farlo presente. Non credo che ci siano chissà quali pericoli, penso che l'atteggiamento che sta avendo la Meloni, cioè questo silenzio che ormai dura da domenica sera, domenica notte, se continua così, insomma, credo che rassicuri e sia rassicurante. Mi sembra che Celentano ieri abbia fatto proprio una dichiarazione in merito, no? Cioè, abbia detto che questo silenzio è... E il fatto che Meloni non abbia voluto ancora festeggiare, non abbia festeggiato la vittoria, sia un segno di democrazia matura, cioè di rispetto anche nei confronti degli avversari sconfitti. Certo. Ecco, vedremo col tempo, diciamo, non c'è dice dubbio. Ciò che vuole. No?
Ecco, ma secondo lei, secondo la sua lettura, un Salvini così indebolito diventa un elemento di instabilità per il nuovo governo oppure un elemento di forza, perché permette magari a Giorgia Meloni di prendere determinate decisioni forte della sua vittoria alle elezioni?
Ma l'indebolimento di Salvini è marginale, secondo me, è anche relativo, perché in fin dei conti quelli sono i voti del centrodestra, alcuni ne ha conquistati la Meloni, c'è stato un po' un travaso di voti. Andrebbe ricordato che Salvini aveva preso la Lega quando era al 3%, poi l'ha portata al 30%, ora è all'8%, ma come ha spiegato anche lui, paga il fatto di aver sostenuto sostanzialmente tre governi, due governi Conti e poi infine ultimo quello Draghi. La formazione del governo dovremo vedere lì quali saranno gli equilibri sui quali si accorderanno, ma da quanto hanno detto loro stessi, cioè sia Meloni sia Salvini, c'è un accordo di base e la volontà di collaborare per i 5 anni di governo. Poi è chiaro, tutto può accadere, come Bossi nel 1994, no? Che andò al governo con Berlusconi e dopo 6 mesi fece cadere l'esecutivo, vi ricorderete. Quindi aspettiamo e vediamo. Anch'io sono curiosissimo, però purtroppo fin quando non si insediano e fin quando Mattarella, Presidente della Repubblica, non darà l'incarico di formare il governo a Meloni, non sapremo la lista reale, ufficiale e vera dei ministri. Insomma, dobbiamo solo aspettare.
Nel minuto e mezzo che ci resta, direttore, anche per toccare il tema Russia, non dovrebbe cambiare, almeno dalle ultime dichiarazioni, anche il nostro approccio nei confronti dell'aiuto all'Ucraina, visto anche ciò che sta accadendo in queste ore dopo questi referendum, che, diciamocelo, non ci sembrano, insomma, dei veri, veri referendum.
No, non lo sono affatto, assolutamente, è quasi una bestemmia definirli referendum, no? Perché sono antidemocratici sia per come sono stati realizzati sia per come si sono poi conclusi. Io do per scontato che l'aiuto a Zelensky e alla difesa dell'Ucraina, che è stata attaccata dalla Russia e rimane tuttora sotto attacco, continuerà e proseguirà, perché credo che non ci siano altre cose da fare, insomma, fin quando però, e questo è l'auspicio e l'augurio che credo come me chiunque porta avanti, la diplomazia non riuscirà, e mi auguro riesca presto, a mettere a sedere Putin e cercare di far concludere questo conflitto, che è sostanzialmente inutile e dannoso per tutti, insomma.
E gli effetti si stanno vedendo da molti punti di vista, anche sul versante gas. Davide Vecchi, direttore del Tempo, grazie per la sua disponibilità, buon lavoro a lei e tutta la redazione e alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Luigi Santarelli, grazie a Massimo Lonigro. Arriva la famiglia adesso su RTL 102.5. Divertitevi, se volete rivedere e riascoltare tutto andate su RTL 102.5 Play.
A domani, ciao ciao.
Ciao ciao.